radiosonar.net per la terza edizione del Cinecittà Film Festival.
Cinecittà Film Festival, terza edizione, sempre qui dal Media Lab, in quel del Parco degli Acquedotti, radiosonar.net. Siamo qui con Costanza Quadriglio, autrice di 87 ore, un documentario che è appena stato proiettato nell'area Switchback. Ciao Costanza, come stai?
Sto bene, grazie.
Ok, allora andiamo subito al dunque. Noi diciamo ci siamo un po' preparati per questa intervista, un minimo, no? E una cosa che ci è saltato subito agli occhi preparandoci è un po', per così dire, la tua doppia formazione, ok? Cioè che da un lato tu sei documentarista, dall'altra sei anche laureata in giurisprudenza. Come influisce questa tua doppia formazione sui lavori che fai?
Questa è una domanda a tradimento. Allora, sicuramente ha sempre influito, perché a parte il mio film d'esordio che è L'Isola, tutti i miei primi film hanno a che fare con questioni che bene o male erano sempre legate ai diritti. Mi sono sempre occupata di diritti. Io quando ho studiato giurisprudenza l'ho fatto con un'idea molto precisa, cioè quella che mi interessava molto la sfera dei diritti umani, la sfera, diciamo, degli esseri umani, sostanzialmente, diciamo, delle possibilità che gli esseri umani hanno di vivere in modo migliore, diciamo, rispetto alle condizioni spesso anche di partenza. Quindi ha influito, sì, e poi influisce anche per una questione mia mentale. Sicuramente io amo molto il diritto, cioè amo la forma mentis del diritto. Questa è una cosa reale, che quando ero ragazzetta e cominciavo a fare cinema mi faceva sembrare seriosa ai cinematografari, e magari invece per i giuristi era una fancazzista, no? Perché voleva fare il cinema. E quindi questa doppia identità era faticosa da sostenere, no? Io, uno dei miei primi film documentari sulle adozioni internazionali, per dire, io mi sono occupata del diritto all'identità, cosa significava questa cosa in tempi assolutamente lontanissimi, perché era il 2000-2001, probabilmente ero proprio iniziavo. E poi sui minori stranieri non accompagnati nel 2005-2006 non se ne parlava completamente. Oggi, con quello che succede a Lampedusa e quello che sta succedendo nelle rotte balcaniche e quello che sta succedendo nel mondo, finalmente l'Italia si rende conto che esistono i minori stranieri non accompagnati, cioè tutti quei migranti minorenni che arrivano da soli e che poi hanno delle sorti difficili molto spesso, perché si ritrovano nelle maglie dell'accoglienza finché tanto sono minori, poi eccetera eccetera. Io me ne sono occupata molto presto. 87 ore, io invece mi sono proprio spogliata di questo, ho fatto sì che questo, ho cercato il più possibile di far sì che tutto questo non entrasse nel pensiero del film. E ho pensato solo in termini di linguaggio cinematografico, ho cercato, diciamo, di trovare dei varchi di racconto per raccontare questa storia senza nessun tipo di giudizio pregiudizio, cosa che era molto difficile, perché chiaramente le immagini sono terribilmente, diciamo, ci raccontano di qualcosa di molto terribile, no? Però l'unico modo che avevo per fare questo film era non pensare in termini di diritti, non pensare in termini di abuso, non pensare in termini di giustizia, bensì pensare in termini di racconto, cioè come riuscire a raccontare qualcosa in una narrazione che potesse restituire l'esperienza del dolore, l'esperienza del sacrificio di Francesco Mastrogiovanni. Quindi, diciamo, le questioni in campo sono state altre.
In 87 ore tu fai un ampio, se non esclusivo, uso di immagini d'archivio. Cioè, è stato facile accedere a queste riprese, a questo materiale? Come è andata la vicenda?
Il materiale era stato reso pubblico in precedenza ed era stato trasmesso online quando stava iniziando il processo ai medici, agli infermieri che erano in turno nei giorni della contenzione, quindi poi della morte di Francesco Mastrogiovanni. E in accordo con la famiglia mi è stato possibile poi avere accesso a questo materiale, che chiaramente, diciamo, è un materiale che sgomenta, per cui il fatto che fosse pubblico non significava automaticamente la possibilità di utilizzarlo, in che modo utilizzarlo. A lungo mi sono interrogata sulla natura di quelle immagini e sulle potenzialità che quelle immagini avevano, e quindi, insomma, a lungo mi sono interrogata sul perché usarle.
E come è andata invece la collaborazione con A Buon Diritto nell'ambito della realizzazione di questo film?
Allora, è nata la collaborazione con A Buon Diritto da sé, nel senso, questo film è nato sostanzialmente perché A Buon Diritto mi ha chiamato, mi ha sottoposto la storia di Francesco Mastrogiovanni. Innanzitutto mi hanno fatto leggere Luigi Manconi e Valentina Calderoni mi hanno fatto leggere il libro che si intitola Quando hanno aperto la cella, che conteneva altre storie e anche la storia di Francesco Mastrogiovanni. E poi, quando quelle immagini sono andate online, qui c'è con me, c'è Grazia Serra, la nipote di Francesco Mastrogiovanni. Io non mi ricordo esattamente, sono andate online nell'ottobre del 2012, giusto? Sì, nell'ottobre del 2012. Giusto, sì, esattamente. Nell'ottobre del 2012 io avevo conosciuto Luigi Manconi e avevamo uno scambio bello, proficuo, intelligente. E insomma, lui mi ha fatto vedere quelle immagini e da lì poi è nato tutto.
E vedendo prima alcuni tratti del film, non so, a me è venuto in mente un altro personaggio che anche lui ha una doppia formazione, che è laureato in giurisprudenza e contemporaneamente in filosofia, che ad esempio è Giorgio Agamben, non so se lo conosci. E vedendo le immagini di Mastrogiovanni ho proprio pensato che era come se fosse tornato una nuda vita in quel momento. Lui utilizza questo termine proprio per indicare quando un individuo è spogliato di ogni diritto ed è rimesso, per così dire, a, lui dice, un'uccidibilità, senza che... No, non so, questa è una suggestione che mi è venuta in mente vedendo prima un pezzo del film.
Beh, di uccidibilità se ne parla rispetto a 87 ore, perché è chiaro che lui, Francesco Mastrogiovanni, è stato condotto in quel posto e mortificato prima di tutto nel corpo, e in questo modo si è creata la possibilità di farne una vittima, no? Di un sistema che è autosufficiente, che ha delle regole proprie, è un sistema lager, se vogliamo, no? E oggi leggevo, non so, le solite cose su Twitter molto veloci, no? C'era la faccia di Primo Levi, una citazione, no? Di Primo Levi, diceva come nascono i lager. I lager nascono facendo finta di niente, ecco. E quindi, facendo finta di niente, si può creare la vittima da uccidere, si può creare il capro espiatorio. Facendo finta di niente si creano le condizioni perché nessuno poi possa porre rimedio, ecco. Sì, assolutamente. È chiaro che il corpo nudo di Francesco Mastrogiovanni esprime quanto di più assoluto il potere possa essere quando vuole essere assoluto, perché non c'è possibilità di uscire da quella porta gialla, appunto, che Grazia Serra vede interdetta, no? Perché quando lei arriva a visitare lo zio, di fatto la lasciano fuori. Perché? Perché quello è un sistema chiuso.
Va bene, io non so, grazie anche se vuoi dire qualcosa, ci vuoi dire come è stata l'interazione con Costanzo, oppure non fa niente, come...
posso parlare? Cosa ti dà?
Beh, diciamo, come hai conosciuto Costanza, come è andata la produzione di questo film, insomma...
Ciao, io ho conosciuto Costanza tramite Luigi Manconi e l'associazione A Buon Diritto. Ci hanno messo così in contatto e inizialmente è stato tutto molto difficile e doloroso, forse è stato difficile soprattutto all'inizio, perché questa vicenda, mio zio è morto nel 2009 e sono 7 anni dolorosi, ma più che altro che mi hanno fatto entrare a contatto con una realtà che io non immaginavo. E vedere quelle immagini la prima volta è stato scioccante, perché io non pensavo che potesse esistere una realtà simile. Però poi con il passare del tempo abbiamo capito che far vedere quelle immagini era importante, era doveroso nei confronti degli altri, perché è l'unico caso in cui si vede come muore una persona all'interno di questi reparti, all'interno di un ospedale pubblico. E quindi noi familiari abbiamo deciso che anche altri dovessero vedere, perché era ora di dire basta, perché mio zio è morto nel 2009, ma continuano a morire altre persone. Però sono notizie che interessano poco l'opinione pubblica, e allora a volte con le immagini si può, o almeno si spera, di rompere un clima omertoso e di cambiare la realtà. E io credo che il film di Costanza lo sta facendo.
Assolutamente d'accordo, grazie Costanza e grazie, e ci vediamo presto, speriamo di nuovo qui al festival per la prossima edizione ancora. Grazie, ciao.
Radio Sonar per la terza edizione del Cinecittà Film Festival.